Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta...
Si dice sempre che il rugby è uno sport per tutti. Soprattutto ai bambini nelle scuole irlandesi si insegna così. Ed è vero. Perché in una squadra di rugby servono tutti i tipi possibili di atleti diversi. Servono le seconde linee, che sono omoni alti e con le braccia lunghe, ma che riescono pure ad essere abbastanza aggraziati e dinamici. Ci sono i piloni, bassi, con un po' di pancia, capaci di finire una bistecca di brontosauro in 4.48 come Fred Flintstone, eppure fortissimi quando serve, quadrati come delle cassapanche. Di solito si riconoscono per le caratteristiche orecchie a cavolfiore, quelle che a furia di sfregarsi con le teste degli avversari durante la mischia sono diventate un semolino di padiglione auricolare, più che un'elegante mezzaluna rosea. Oh certo, e poi ci sono le terze linee, divinità greche, grossi, belli, alti, veloci e chi più ne ha più ne metta. Sono così perché in campo devono fare un po' di tutto. E fare anche solo una delle cose che compongono quell'un po' di tutto, credetemi, non è facile. Per fare una squadra, poi, ovviamente, servono i mediani. Due per volta, il numero 9 ed il numero 10. Il mediano di mischia, in pratica il direttore d'orchestra dei bruti di qui sopra, e il mediano d'apertura, il numero 10, il fantasista di quelli che giocano con la palla rotonda, per intenderci. È veloce di mani, di piedi e soprattutto di testa, perché il suo compito è quello di prendere la palla dal mediano di mischia ed offrirla con tempi eleganti ed efficaci a loro, ai tre quarti, i principi azzurri del rugby. Belli da vedere come i velocisti, scolpiti come il David, il loro compito è fare la meta, possibilmente sorridendo ai fotografi e ai tifosi delle prime file. Insomma, quale che sia la forma del vostro corpo, la sua resistenza, la sua velocità o la sua grazia, potete star tranquilli. Nel rugby c'è un ruolo adatto a valorizzarlo. Anche per questo viene considerato così tanto educativo, soprattutto quando si parla dei più piccoli. È una scelta lungimirante portare i bambini su un campo di rugby. Io credo però che quando si ripete questa frase, e cioè che il rugby è uno sport per tutti, ormai un mantra appeso nelle clubhouse di tutte le scuole rugby del mondo, quando la si ripete, beh, non bisognerebbe riferirsi soltanto alle diverse tipologie di fisico. Non è sufficiente. Si può fare di più e si può farlo anche meglio. Lo sport deve essere quanto di più inclusivo esista, soprattutto a livello giovanile. E la storia di oggi ce lo ricorda con candore, ma anche con una forza sorprendente. Il protagonista dell'incredibile vicenda che vi andiamo a raccontare è Ian McKinley, rugbista con il doppio passaporto, italiano e irlandese. Originario di Dublino, Ian è cresciuto nell'Accademia del Leinster, uno dei vivai più prestigiosi del mondo, dove si è messo in mostra presto per la sua visione di gioco, la sua capacità di tenere la mente lucida sotto pressione e la grande predisposizione tecnica sia nel gioco al piede che nel gioco alla mano. Ian era talmente bravo da meritarsi sempre la convocazione in tutte le nazionali giovanili irlandesi. Esperienza, quella fatta difendendo il verde che si portava sulle spalle, culminata con la convocazione per il Mondiale Under 20, tenutosi in Giappone nel 2009. Insomma, un giovane di belle speranze, si direbbe. Ma quello che gli è successo negli anni seguenti è un vero e proprio manifesto ideologico, un programma. Punto per punto, di cosa significhi prendere a calci la sfortuna e accompagnarla, senza troppa cortesia, fuori dalla porta. Bentrovati tra le storie del podcast di The Owl Post, un luogo dove è possibile perdersi un pochino ogni giorno. Io sono Jacopo Pozzi, il direttore, e vi accompagnerò tra le righe di alcuni dei racconti e dei ricordi esclusivi manoscritti per noi direttamente dagli atleti più rappresentativi d'Italia, tanto del presente quanto del passato. Tra le nostre pagine, le storie più intense prendono vita senza filtri, senza censure e senza alcuna fretta. Alcune di queste ve le racconteremo qui, in The Owl Podcast. La storia di Ian McKinley potrebbe essere raccontata sotto tanti punti di vista diversi, approfondendo prospettive che potrebbero essere ogni volta differenti. Mille e più implicazioni diverse. Si può parlare di rugby giocato. Si può parlare di filosofia dello sport in generale. Oppure si può approfondire il lato politico di quello che è successo, o quello psicologico, oppure ancora quello umano. O magari fermarsi a riflettere soltanto sulle sue implicazioni tecnologiche. Questa storia è una cipolla colorata come un cubo di Rubik. Ad ogni strato tolto ne compare un altro, probabilmente anche di un colore diverso rispetto al precedente. Ian, quando racconta ciò che gli è successo, si premura sempre di permettere due importanti cose. Le due cose più importanti per lui. La prima è di trasmettere un'immagine positiva del rugby, che è la sua vita, che è la cosa più bella del mondo, a suo dire, e io di contraddirlo non me la sento poi mica tanto. Uno sport duro e di contatto, che sicuramente richiede una grande attenzione ed una formazione adeguata, ma non uno sport pericoloso. La seconda cosa che importa al nostro attore protagonista è iniziare dai fatti. Ce ne si dimentica troppo in fretta dei fatti a volte. Ed è bene, anzi benissimo, ancorare la storia agli eventi, almeno per cominciarla. Come detto prima, Ian McKinley era un giovane promettente rugbista, cresciuto nell'Accademia del Leinster. Aveva già fatto il suo esordio nel Pro 12, il più alto livello europeo possibile per le squadre di club, ed aveva difeso i colori della sua Irlanda al Mondiale Under 20. Insomma, stava crescendo un mediano coi fiocchi. È bene sapere che nel mondo anglosassone, oltre a giocare nella propria squadra di club e laddove lo si merita in nazionale, si è soliti anche vestire la casacca della squadra del college. Per cui un ventenne che studia e gioca a buon livello scende a inseguire la palla ovale almeno 3 volte a settimana. Nel gennaio del 2010, Ian era in campo proprio con il College Dublin, la sua squadra universitaria. La partita era iniziata da 2 soli minuti e si trovava in fondo ad una rack, una mischia creatasi spontaneamente. Uno dei suoi compagni ha scalciato all'indietro in un gesto istintivo, colpendo con un tacchetto l'occhio sinistro di Ian. Precisione millimetrica. Lo ha praticamente bruciato. La sua prima sensazione, prima ancora della percezione del dolore, è stata la rabbia. Ian ha immediatamente pensato ad un atto deliberato, ad un gesto volontario. Sono episodi che purtroppo capitano in tutti gli sport e avendo sentito gridare il suo nome contestualmente al colpo, credeva che fosse stata una vigliaccata. Per questo Ian, in uno scatto d'ira, si era messo a spintonare gli avversari più vicini tra quelli che gli capitavano a tiro. Il tutto senza accorgersi che dall'occhio sinistro non vedeva più nulla. Poi, dopo qualche istante, si è reso conto che qualcosa non quadrava e tutto è diventato nero. Il dottore del college è entrato di corsa in campo, lo ha fermato di peso e gli ha detto: «Ian, calmati, dobbiamo correre in ospedale, adesso, subito, l'occhio è fuori sede». Non che stesse proprio penzolando fuori, ma era spostato rispetto a dove sarebbe dovuto essere, e di molto. È stato uno shock talmente grande che Ian non è riuscito neppure a capire subito la gravità dell'accaduto. ha iniziato ad intuirlo soltanto quando sono arrivati, lui ed il dottore, al primo pronto soccorso, dove gli hanno fatto una lastra allo zigomo per vedere se c'erano fratture. E lì lui ha capito la gravità della situazione per come la gente lo osservava mentre era seduto. Non è una bella sensazione vedere negli occhi degli altri la paura che provano per te. È terribilmente allarmante. I due si fiondano nel secondo ospedale via operazione chirurgica d'emergenza. Ian McKinley è rimasto 4 ore in sala operatoria, dove uno dei migliori specialisti d'Europa con la sua equipe cercava di salvare il suo occhio. Ian è un irlandese. Hanno la scorza dura quelli. Sono duri, crudi e si fermano solo e soltanto davanti alla Guinness. Davanti a qualsiasi altra cosa tirano dritto, senza guardarsi indietro. Il ragazzo ha dimostrato dal primo istante di credere fermamente nel chirurgo e nel suo lavoro. Anche perché il medico era sempre pronto a spiegargli tutto nei minimi dettagli. Procedure, tecniche, tempistiche e sensazioni che avrebbe dovuto sentire. Questo aiuta molto. Sapere le cose permette di mantenere un briciolo di lucidità durante le ore più frenetiche. Il suo ricordo del decorso post-operatorio è incredibilmente dettagliato. Ricordo tutto. Quando mi sono risvegliato ero nella camera dell'istituto e lì sarei rimasto una settimana con la benda appiccicata sull'occhio. Me la rimuovevano ogni ora per potermi inserire delle gocce speciali nell'occhio. Ogni ora, giorno e notte. Dovevo mantenere la testa bloccata ad un angolo di 45 gradi per permettere al sangue di fluire nella speranza di ridare vita all'occhio. La speranza di ridare vita all'occhio, questo era, una speranza. Fino a che non ho iniziato a percepire le luci, non sapevo se sarei stato in grado di vederci ancora. Una settimana con la testa bloccata e la routine medica da eseguire ogni ora. Una tortura. Tornato a casa, ho tenuto la benda sull'occhio per un mese. Non sono praticamente mai uscito per tutto questo tempo. Il pericolo principale era la polvere e non volevo che nulla di inquinante venisse a contatto con l'occhio. Uscivo solo per andare in ospedale, 3 volte a settimana e basta. Poco alla volta la vista ha iniziato a migliorare ed insieme a quella stavo recuperando anche la mia fiducia e la mia tranquillità. Una volta certi che l'occhio fosse vivo, i medici mi diedero una finestra temporale di 1 anno. 12 mesi per tornare in campo. Dopo 6 di mesi, esattamente la metà, ho rimesso i piedi negli scarpini e giocato la mia prima partita. La vista era recuperata al 50%, ma tanto mi bastava per avere la percezione di essere tornato alla mia solita vita di sempre. È proprio vero allora. Quell'irlandese coriaceo e duro si è rimesso in piedi a tempo di record. Ha salvato l'occhio e dopo la metà del tempo previsto dai medici era già in campo, pronto a placcare e farsi placcare.
With Sheridan but just couldn't find the pass. Ball comes quickly and there are numbers out wide for McKinley and the day one will surely straighten and then offloads and away. They go once more back inside. McKinley finds his way around.
Ian gioca una partita, poi un'altra, poi ancora una. Scende in campo con la prima squadra di Leinster, con la seconda squadra e con la sua nuova squadra di college, il St. Mary. Sempre senza nessuna protezione sull'occhio. Passa qualche settimana ed Ian si lascia avvolgere dalla dolcezza della sua nuova vecchia routine. Nulla sa scaldarci come ritrovare ciò che avevamo prima e poi abbiamo perso. Ian aveva ormai recuperato il 70% della vista ed il 100% della sua fiducia. La sua squadra andava a gonfie vele, al punto che avevano persino vinto l'Heineken Cup, davvero il massimo a livello di risultato. McKinley lottava quotidianamente con tutti i suoi compagni più giovani per restare stabilmente nella prima squadra e si sentiva nuovamente vivo. Il peggio sembrava alle spalle. Il giorno dopo una partita della prima squadra, nella quale Ian non aveva giocato, è sceso in campo con i ragazzi della seconda per un test contro la nazionale under 20 irlandese. Pochi minuti dal via, meta per loro. Ian prende la palla per andare a trasformarla, la poggia a terra, la indirizza verso i pali e conta i passi per la rincorsa. Una bella pedata per mandarla in mezzo ai pali e aggiungere 2 punti extra sul tabellone. Ma quando alza lo sguardo, si accorge di non vedere più i pali. Di corsa all'ospedale, gli era scesa una cataratta nell'occhio operato. era stato avvisato di questa possibilità e se abitualmente quello per la cataratta è un intervento da 15 minuti al massimo, la sua storia medica rendeva un'operazione comunque delicata. 90 minuti di intervento, cataratta rimossa con successo. Un po' di spavento, sì, ma tutto poteva continuare il suo corso. Adesso facciamo un salto avanti e andiamo al 2011. Tutto sembrava tornato alla piena normalità. Era estate ed Ian si trovava a Galway per un weekend di svago con alcuni amici. Il gruppetto è in macchina e si sta spostando per il centro della città. L'automobile si ferma ad un semaforo quando Ian si accorge di non riuscire più a distinguere i colori delle luci. Verde, arancione e rosso. Tutto grigio per lui. Nuova corsa verso Dublino, immediata, preoccupata. Non ci si abitua mai a certe urgenze. Lo sconforto per Ian raggiunge i livelli altissimi. Mi avevano detto che la finestra di pericolo era di 6 mesi e io ne avevo già trascorsi 18 abbastanza serenamente. Per questo ciò che mi stava succedendo era strano. Sarei dovuto essere fuori dalla danger zone. Eppure la diagnosi parlava di distacco della retina. Di nuovo sotto i ferri, in assoluta emergenza, questa volta affidato alle mani di un diverso chirurgo, specializzato in questo tipo di interventi. È stata, tra tutte, sicuramente l'operazione più dolorosa fisicamente. La retina infatti si trova nel retro dell'occhio ed arrivarci è complicato e laborioso. Ma ciò che più mi ha ferito è stato il suo insuccesso. Avevo perso la vista dall'occhio sinistro. Io lo so che nella vita possono succedere cose ben peggiori di questa. Lo sapevo anche allora, l'ho sempre saputo. Era dal punto di vista professionale che questa poteva essere una tragedia. Mi sono preso un paio di settimane, durante le quali ho pensato a tutte le opzioni sul tavolo, persino a quella di giocare con un occhio solo. Poco dopo ho deciso di ritirarmi, a 21 anni. Già, vista persa, definitivamente. E il giovane Ian che si vede costretto ad appendere le scarpe al chiodo e ritirarsi, giovanissimo ed incompiuto. Spezzare il suo legame con il rugby, comunque, era impossibile anche in un momento del genere, e Ian ha fatto tutto quello che era in suo potere per iniziare quantomeno ad allenare. Così sarebbe rimasto sui campi verdi. Ha studiato anche sport psychology, laureandosi. Ma ciò che più gli pesava, ciò che davvero non riusciva a sopportare, era vedere la commiserazione nei suoi confronti quando andava sulle tribune a seguire una qualche partita. «Oh, che peccato, eri un gran giocatore! Sei stato sfortunato!» ed altre frasi del genere. Anche se erano commenti onesti, frasi che dentro portano un messaggio di vero conforto, lui non voleva più sentirli e ha detto basta. Decide di partire per l'Italia, per Udine, dove gli avevano offerto una panchina, la sua prima panchina per iniziare ad allenare. Il ricordo dolce di quei mesi in Italia si mescola nelle sue parole ad un'epifania dolorosa. La vita ad Udine scorreva piacevole. Il vostro paese sa essere accogliente come pochi altri al mondo, e vivere in una città in cui il rugby non era tutto come succede in Irlanda mi offriva pace. Sarò sempre grato per questo all'Italia e adesso che sono anche entrato nel giro azzurro farò tutto quello che posso per restituire qualcosa al vostro paese. Potranno dire che io non ci sono nato qui e che non dovrei difendere questi colori, ma io non vedo l'ora di poterlo fare perché mi sento davvero come se fossi stato adottato dalla vostra terra. Durante il mio secondo anno, un giorno, ho ricevuto la visita di mio fratello, Philip, un rugbista come me. Una visita di cortesia, normale amore familiare. Ma nel momento in cui mi ha mostrato delle foto di una partita giocata tra amici su a casa, mi sono ritrovato in lacrime. Completamente rotto. Come se il mio cervello avesse realizzato solo dopo mesi di incubazione che cosa avessi perso, non potendo più giocare a rugby. Basta commiserarmi, mettiamo le teste insieme, gli dico. Dobbiamo pensare outside the box. Ian, distrutto dai sentimenti, molla tutto e torna in Irlanda. Oh, con il fratello contattano un'università di design. Cercava uno studente che gli aiutasse a progettare degli occhiali protettivi che si adattassero perfettamente ad uno sport di contatto come il rugby. Non un'impresa semplice. Dall'occhio sinistro non ci vedeva più. Diventava di vitale importanza trovare un modo di proteggere il destro, prima di poter anche solo pensare a tornare in campo. Dopo 8 sole settimane hanno prodotto il loro primo prototipo, creato fisicamente da un'azienda italiana, a Bologna, con la quale Ian ha lavorato durante tutto il processo creativo, dando loro i suoi feedback sulla funzionalità e sulle sensazioni. Un successo vero. Gli occhiali sono entrati in commercio nel 2014, per quanto come un semplice prototipo, senza un ufficiale riconoscimento da parte della federazione. Bisognava infatti dimostrare che non fossero pericolosi né per lui né per gli altri, prima di tornare a calcare i campi più prestigiosi. Ma la valanga ormai era lanciata. A marzo dello stesso anno, Ian ha rimesso piede in campo, per la società che stava allenando, in una partita di Serie C. Pioveva e gli si bagnavano le lenti, ma era così bello per lui tornare a sentire di nuovo la puzza dei rugbisti. Ha giocato 10 partite, e sono bastate per sentirsi mentalmente e fisicamente pronto per provare a salire di livello. Con gli occhiali si trovava bene, allora decide di ripartire. Prende un nuovo agente e parte alla caccia di una nuova chance al gradino superiore.
Sono molto più maturo, non voglio essere un giocatore diverso, voglio essere un giocatore di alto livello, con o senza gli occhiali, voglio essere Ian McKinley e basta.
Biennale a Viadana, che Ian si ricorda molto bene. Non posso negare che prima di iniziare ero molto nervoso. Il professionismo è qualcosa di diverso dalla Serie C. Contatti molto più incisivi, velocità triplicata, insomma, una rivoluzione. Ma ero tornato nel mondo dei pro e questo mi bastava. L'Italia mi aveva rimesso sulla mappa e ridato una gioia che avevo perso da troppo tempo. A settembre le Zebre mi hanno contattato per giocare con loro contro gli Scarlet. Sarebbe stato il mio ritorno nel Pro 12. Ho giocato 35 minuti e non sono neppure riuscito a gustarmi la dolcezza del ritorno, perché la mia mente competitiva era solo arrabbiata per la sconfitta. Ed è stato in quel momento che la politica è entrata a far parte dell'equazione. Per giocare in ambito internazionale occorreva che anche gli altri paesi approvassero gli occhiali come era avvenuto in Italia, ma non sembrava così facile. Infatti Inghilterra, Francia e anche l'Irlanda, la sua Irlanda, non avevano voluto firmare. Sui loro campi Ian non poteva giocare. Così quando le Zebre mi hanno convocato di nuovo per giocare contro Connacht, tra l'altro a Galway, un posto che nel cassetto dei miei ricordi ha uno spazio tutto suo, la situazione era diventata molto ingarbugliata. Tu non puoi giocare, per ragioni di sicurezza e di assicurazione. Asciutto, stringato, ma anche lapidario. Noi comunque non ci siamo dati per vinti, siamo pur sempre rugbisti. E nel giro di soli 4 giorni abbiamo raccolto 13.000 firme di persone che sostenevano la mia causa. 13.000 firme in 4 giorni, pazzesco. Ho preso tutta la mia forza di volontà e i miei occhiali e sono andato su in Irlanda, a casa mia, a presentare i materiali ad una commissione medica, alla federazione, a chiunque avesse anche il più piccolo dei dubbi. Dopo 3 operazioni e tanta sofferenza e fatica me ne stavo lì, davanti alla commissione, a spiegare perché sarebbe stato sicuro permettermi di fare ciò che amo di più. Due soli giorni dopo, la federazione ha cambiato la sua posizione. Era, tra l'altro, il periodo natalizio ed era felice non solo per sé, ma anche per tutti quei ragazzi e bambini che hanno visto i loro tesseramenti sbloccati da questo grande cambiamento. Quale regalo di Natale migliore che poter tornare in campo?
I think we're about to have a seminal moment in the quite wonderful and quite incredible career of Ian McKinley pictured there. He of the goggles, born in Leinster in Ireland. Horrific injury which robbed him of his left eye. He now plays in goggles and he has reinvented himself. And now he comes on in place of Carlo Canna for his first international cap for Italy, a country which he has grown to love like his own.
Eh sì, dice bene Ian, perché nella sua condizione si trovavano anche tantissimi bambini irlandesi che attendevano l'ok agli occhiali protettivi per poterli utilizzare in qualunque campo. Un Babbo Natale generoso con tutti quell'anno. Ian ha rigiocato una partita sul suolo irlandese dopo 5 anni, contro l'Ulster, ed è stata per lui una grandissima emozione. Ora anche Inghilterra e Francia si sono adeguate e lui, come chiunque altro abbia bisogno degli occhiali protettivi, può giocare in tutta Europa. Come lui, possono farlo anche tutti quei bambini che sono troppo piccoli per mettersi le lenti a contatto, ma con gli occhiali addosso possono adesso scendere in campo e fare quello che amano di più. Il rugby è uno sport stupendo ed è patrimonio di tutti noi, e lo sarà dei nostri figli e dei loro figli. Nel gioco si definisce the blind side, il lato chiuso, una specifica zona del campo. È quel lato dove si schierano meno giocatori durante una mischia. Quando la palla esce dalla mischia, 9 volte su 10 il mediano la passerà dal lato dove i suoi compagni sono in forze, piuttosto che da the blind side. Ma il lato chiuso resta la scelta poetica, quello della giocata estemporanea, quello del rischio. Correre the blind side è un atto di coraggiosa ribellione e di entusiasmo estetico, un rischio calcolato. Per questo è importante che the blind side resti solo una delle zone del campo e non torni mai più ad essere la voglia di non vedere le esigenze di chi è solo un po' diverso dagli altri. Perché a rugby possono giocare tutti. Period. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social. Se volete approfondire o commentare la storia di Ian McKinley, vedere le facce dei personaggi o le immagini dell'episodio di cui vi abbiamo raccontato, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuti con gli auricolari ben incollati alle orecchie. Vi aspetto la settimana prossima per raccontarvi la storia di Paolo Nicolai e Daniele Lupi.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg.